presiedersi al tavolo dei relatori la dottoressa Adriana Sartor, Ginevra Dalla Porta e Lorenzo Vimercati. Allora, come anticipato prima Giorgio, adesso passiamo a una parte più concreta, operativa. Vediamo come tre aziende che fanno parte del contesto di Esso Lombarda e nelle quali probabilmente qualcuno di voi potrà rispecchiarsi, perché abbiamo scelto anche tre realtà molto diverse tra di loro nel come hanno affrontato, come stanno affrontando il tema dell'innovazione. E quindi ascolteremo un po' le loro storie, i loro punti di vista sul tema dell'innovazione. Partirei proprio dalla dottoressa Adriana Sartor, che come molti di voi già conoscono, perché lei è nel comitato Piccola Industria di Asso Lombarda ed è a capo di Elettrotech, azienda familiare che è nata nel 1977, quindi un po' di anni di storia, azienda nel settore metalmeccanico, nella progettazione e realizzazione di apparecchi di controllo dei fluidi. E ho parlato brevemente con la dottoressa Sartor prima di questo incontro del tema dell'innovazione. Sono rimasta particolarmente stupita del suo punto di vista, della sua apertura, ma soprattutto della sua continua propensione al cambiamento. No, una frase che ricorre anche nelle interviste, quando la dottoressa parla è futuro e oggi. Chi non sta al passo coi tempi è perduto. Quindi, come affrontare un po' questo cambiamento? E come, se ha voglia di raccontarci la storia di come da pioniere l'azienda Elettrotech è diventata un'azienda che ha automatizzato l'impianto, ha automatizzato la produzione e attraverso l'introduzione dei cobot, qual è il suo punto di vista sull'innovazione e cosa vede da qui al prossimo futuro?
Bene, io vi ringrazio
Grazie.
tantissimo per questa opportunità, perché come tutti quelli che inseguono dei sogni, io sono fermamente, ci credo moltissimo in quello che faccio, ci metto una passione incredibile. Penso anche che sia il momento di parlare, anche di mettere di nuovo la centralità dei prodotti alle persone, persone e l'intelligenza. Poi vedremo qual è il percorso. Adesso io ho portato una frase così da sì, ecco. Ecco qua. È arrivato il momento di uscire un po' dalla logica del fare prodotto. In tre parole abbiamo avuto, in questi, lo dico soprattutto per le persone più giovani qui, abbiamo avuto un excursus proprio evolutivo delle nostre aziende, partendo da quando abbiamo incominciato a fare un bel prodotto. Poi ci è stata chiesta la certificazione, per cui non bastava fare un bel prodotto, ma doveva essere anche un prodotto che aveva dei contenuti. Quindi poi, oltre al prodotto, bisognava dare un servizio ai nostri clienti, non bastava l'ordine e poi ho venduto, finita lì. Oggi vediamo che a tutto questo c'è un mondo che si apre ed è un mondo praticamente che viene sintetizzato in una logica ESG, cioè Environment, Social and Governance, cioè l'azienda oggi si deve naturalmente occupare anche del territorio, del welfare, degli stakeholder che vi operano, insomma diventa un sistema estremamente articolato, e questo vedremo poi come arriva a diventare un elemento di forte innovazione. Faccio un passo indietro, la vera molla sono i soldi, ragazzi, i soldi fa di da lì. Ecco. Siccome abbiamo avuto di tutto di più in questi ultimi anni, abbiamo avuto il Covid, tutti chiusi, abbiamo avuto le guerre che non sono ancora finite, anzi si allargano, e poi le navi che fanno il giro del mondo prima di portare un minimo di componentistica, ecco, in tutta questa situazione uno dice: ma qui com'è che facciamo? Come stiamo a galla? O per dirla come dice uno dei miei collaboratori, che l'altro giorno mi ha buttato la porta, dottoressa, sconsolato, dice: sa, dice, non capisco una roba. Questo è un ingegnere, è un ingegnere, capisco, non capisce, mi prende, sa, adesso dice: qui non vedo ordini e aumento il fatturato. Ah beh, la dico, gli ordini incominciano a vederli più, perché prima c'era più un meccanismo, la carta, la scheda di produzione, tutte queste cose. Naturalmente c'è stato un cambiamento che è in atto, qualche volta è ancora in fase, diciamo così, di rodaggio, perché non tutte le ciambelle escono col buco e quindi bisogna essere tutti un po' preparati, per cui mi è venuta anche l'idea di parlare di umanesimo digitale. Perché umanesimo? Uso questa parola perché se andiamo a vedere la storia del nostro paese, c'è stato un momento bellissimo dove si sono prodotte delle cose meravigliose, meravigliose da un punto di vista di arte, ma anche da un punto di vista di società che avanzava. E in questo caso naturalmente non erano i sistemi che abbiamo a disposizione oggi, comunque erano i sistemi che hanno portato avanti l'umanità e che sono stati poi faro, devo dire, nel mondo. Se pensiamo al proprio patrimonio che oggi, se ben gestito, sarebbe veramente notevole. Allora, noi oggi abbiamo a che fare con un patrimonio che non sono più statue, quadri, anche quelli ci sono, ma non sono proprio la parte del nostro core business. Il nostro core business diventano i dati per far funzionare l'azienda. Ed ecco qui quanto è importante un assetto e avere una mente che ragiona in termini di digitalizzazione. Non ci possiamo più permettere di dire: a me questo è un progetto che non mi interessa, io cosa faccio con tutta sta roba, dove li metto questi dati, come li organizzo. Dobbiamo incominciare naturalmente a lavorare. Quindi lavorare e lavorarci molto, e lavorare anche in un modo molto diverso da quello che noi siamo stati abituati a fare. Poi vedremo anche la spallata che sta dando l'intelligenza artificiale. Noi siamo stati abituati, fino a prima della pandemia, ad avere la piramidina. Capo, sottocapo, capetto, vice capetto, segretaria. Tutto questo è destinato, è solo questione di tempo, è destinato a sparire. Allora, il capo rappresentante ci sarà sempre, perché noi saremo sempre chiamati a rispondere delle nostre azioni, delle nostre decisioni anche, ma il resto, l'azienda, è destinata a diventare un sistema dove interagiscono le persone che però hanno operatività, hanno qualcosa da dire, hanno competenze, hanno studiato, continuano a vivere l'azienda. Per cui ci può essere benissimo l'operaio, quello che noi classifichiamo come operaio, ma che in realtà è l'operatore di un certo settore, conosce tutti i dettagli e per di più si appassiona a questi e emerge con delle soluzioni che francamente, e in questo caso può essere quello che per quel ciclo di produzione, per quella situazione particolare, diventa il leader del gruppo ed è quello che naturalmente porta avanti il gruppo. E qui non c'è più il problema vecchio, giovane, ragazzi, io ho la mia età e per volta devo mettere a fare un bambino, probabilmente faccio proprio sempre saggezza, come diciamo i giovani, quelli là, anche noi ci sarebbe un velo pietoso. Allora, detto questo, per dirvi, oggi guardavo, mi sono dedicata un po' alla comunicazione e mi sono molto arrabbiata, perché purtroppo l'ho affidata ai competenti e dal mio punto di vista, dopo quella che è stata un'esperienza che ho vissuto quest'anno molto bella, molto motivante, mi sembra stantia. Allora ho preso un operaio che arrivava anche a tostini qua e partecipa alla nostra discussione. Tu come accederesti a una ricerca di informazioni sulla nostra azienda? E lui mi ha fatto un percorso ed ho scoperto che questo ragazzo a spese sue va, si interessa dei linguaggi, di come accedere al computer, probabilmente per fare i suoi giochetti, per fare le sue cose, però è una risorsa in questo momento. Cioè, tu verrai nel gruppo con gli altri, ovviamente i soliti ingegneri che spennavano gli occhi. Allora, quindi dicevamo, fare prodotti e soprattutto venderli e soprattutto fare sì di aumentare il proprio business, ovviamente è praticamente un qualcosa che innanzitutto non si è mai fatto così, perché sono all'orizzonte tecnologie diverse, applicazioni diverse e situazioni profondamente diverse. Quindi tutto quello che è tradizionale, se ci rimaniamo, la torta è destinata a ridursi, perché abbiamo la concorrenza che viene, ad esempio, tutto il mercato asiatico, pensate ai cinesi, copiano tutto, quindi a un certo punto sì, noi all'inizio eravamo più bravi, però adesso incominciano anche loro a diventare più bravetti. Allora il nostro compito è quello di capire che cosa ha bisogno il mercato, capirlo con onestà, perché noi possiamo produrre la cosa più bella, ma se a un certo punto il mercato non ha più bisogno di quello che noi produciamo, una cosa più bella, il mercato se ne fa un baffo. I miei avi vendevano cavalli e vendevano e si sono arricchiti con le guerre napoleoniche. Devo dire che mio nonno mi aveva fatto giurare che io non avrei mai toccato una macchina, perché mi andavano in giro in cavallo. Allora, col Calesse, benissimo, voi mi vedete in giro per Milano col Calesse,
io
col
sì,
sindaco, che il sindaco non vuole neanche vedere le macchine, ci manca giusto quello. Mi ho visto poi, mi è piaciuto molto la sua, il suo incipit, perché veramente mi sono vista un po' con un pezzo di storia di famiglia. E quindi è necessario naturalmente aprirsi a una serie di nuove tecnologie. Noi siamo partiti con la parte elettromeccanica non è destinata a scomparire, ma si ridurrà moltissimo. E in quella torta che io ho, a cui mi sono attinta fino ad oggi, questa è destinata a diventare sempre più piccola. Però il mondo va avanti, quindi c'è l'elettronica, ci sono gli ultrasuoni, ci sono un'infinità di altre situazioni. Certamente non è facile, perché se sei stato abituato a ragionare in questi termini devi riconvertire l'azienda. E qui il passaggio più difficile, ed ecco perché ritorniamo allo studiare sempre i collaboratori, è convincere i tuoi collaboratori a seguirti. Io tante volte di fronte a progetti bellissimi nei quali credevo, ho dovuto buttare le armi perché mi giravo e non c'era nessuno, capite anche voi, non c'era nessuno, dice ma come, gli avevo detto di fare, gli avevo detto di... ma sa, ma qui insomma tutte le scuse sono buone. Quindi in questo quadro è molto importante anche che nelle nostre aziende ci sia, cioè per certi versi ci si sostituisca a scuola, perché la scuola, cioè, fanno quello che possono, va detto, anzi sono anche degli eroi, tanto di cappello, però la scuola è qui e noi con i nostri bisogni siamo qua. Cosa succede? La scuola prima di attivare un nuovo corso deve incominciare a chiamare a raccolta tutti, estendiamo i programmi e vediamo, e poi c'è quello che ci sono interessi che più o meno svelati, che possono anche determinare certe priorità e dare anche certo successo a certi indirizzi, ad altri invece pensiamo agli uffici tecnici, agli istituti tecnici che naturalmente sono i negretti della terra, ci sono persino gli extracomunitari che si tolgono il pane in bocca per mandare i figli al liceo classico con prospettive che poi sono quelle che sono e delle frustrazioni infinite, perché considerano la scuola come un ascensore sociale, arrivano in azienda, io ho una laurea, quindi sono, no, tu sei una laurea e da qui si parte. Allora, cosa si fa in azienda? Io mi muovo, uno è la parte tecnica, perché a seconda del settore chiaramente ci sono corsi e formazioni. Per la parte fortemente innovativa, va detto che io ho due nuovi collaboratori che fra poco diventeranno quattro, sono Billy e Kevin. Billy e Kevin sono due robot. Come li si fa andare avanti? Adesso vi racconto una piccolissima premessa. Come sono arrivati in azienda Billy e Kevin? Billy e Kevin sono arrivati in azienda perché un bel giorno il medico di fabbrica fa un giro e chiede a uno, sono stanco, non ne posso più, mi annoio. Perché soprattutto la parte meccanica, la manifattura meccanica ha una grossa manualità, ripetitiva oltretutto. E capisco, vi capisco ragazzi. Tutto il giorno stare lì col cacciavite può essere una cosa di grande noia. Mentre noi eravamo abituati all'obbedienza cieca, i giovani di adesso sono molto più dialettici nelle loro esposizioni e sono andati dal dottor Massa, al medico di fabbrica, e detto noi ci stufiamo, non stavamo qui. Allora arriva il medico e dice da me, guarda che qui, insomma, questi sono dei lavori che possono portare anche alla rilienazione. Si prova proprio, dottore.
Possono portare anche
alla alienazione, andiamo, alla depressione che vuoi.
Sono pagati
per alienarsi.
Casa mia c'è il copy, non voglio vedere se non si aliena.
Lo sapevo.
Non dire quelle cose qui.
Lo sapevo. Adesso vai io perché non sei d'accordo con quello che fai.
Si mette in fondo.
Allora, ho detto, caro dottore, cari fanciulli, è solo una questione di tempo, è una questione di tempo, è andato via, perché dico qui non ci sarete più, né voi e neanche le vostre mansioni. Infatti ne ho avuto la riprova quest'anno, sono andata a fare una, come faccio di solito, una touch mission, e ho avuto modo di andare a vedere la Tesla, una visita allo stabilimento della Tesla. Non c'è un operaio, uno. Ci sono gruppi di tecnici che naturalmente seguono il percorso delle macchine, perché se si blocca una macchina deve intervenire subito il tecnico, tecnici con elevata specializzazione, elevato livello di specializzazione, ma voi un operaio di quelli con il cacciavite che è abituato a far così, non lo trovate neanche a pagarlo peso d'oro. Quindi questo è il futuro, ci arriveremo fra 10 anni, ci arriveremo fra 5, fra 3, fra quanto volete voi, bisogna cominciare a ragionare in questi termini. Allora, li avevo già occhiati e ho comprato quelli che si chiamano esattamente due cobot, collaborative robot, che naturalmente portano il vantaggio di aumentare la produzione, di avere tutto sommato un costo abbastanza ridotto, quindi immediatamente fruibili, estremamente flessibili. Allora, quando li ho comprati, io ho messo una condizione durissima a chi me li vendeva, che era quella di...
non mi stavo distraendo, stavo cercando dei dati sulla tua azienda.
Ah, ecco.
È entrata un'altra cosa che non dovevo entrare.
Erano i riottorsi, secondo me, che hanno fatto un sito parallelo, vuoi vedere? Questa è intelligenza artificiale.
Ti chiedo scusa.
Oh, figurati. E quindi questo è stato un po' la... praticamente è stato per me impressionante. Impressionante è stato anche l'incontro con un androide, robot, umanoide, chiamatelo come volete, una roba alta 1,80 m, tutto ferro e fili e accidenti suoi, pesa 500 kg, sta robaccia, ed è quello che ad esempio dovrebbe, la prima funzione in cui l'ho visto muoversi era quello di fare magazziniere per Amazon, 4.000 ne hanno. E una settimana dopo che eravamo stati noi a visitare questa azienda è arrivato Bill Gates e lì pare che sia in trattative per... Quindi è una cosa fortemente innovativa. Devo dire che questa cosa qui per alcune applicazioni va bene, ma quando l'ho visto che faceva il massaggiatore la cosa mi preoccupa, perché io non è che mi fidi al 100% degli algoritmi, quindi si prende un po'. Quindi il progetto di formazione permanente è qualcosa che, volenti o nolenti, tutti noi siamo destinati ad avere questo tipo di processo. Io ho anche un altro caso di un ragazzo albanese che non vuole andare a scuola, ha una scolarità bassissima, ho detto senti, o tu ti iscrivi, prendi il diritto allo studio, ti iscrivi a una scuola e vai a scuola, o altrimenti io ho finito il periodo in cui tu stai facendo il lavoro da scimmia e tu stai a casa. Ho chiamato anche suo padre, sua madre, sentite, questo lo dovete mandare a scuola, perché poi non dite che noi siamo cattivi, che l'informatica erode posti di lavoro, li erode per quelli che pensano ancora di essere nell'800. Non è più così. Andiamo avanti. Ecco. Ovviamente qui si parla moltissimo in ogni angolo di sostenibilità. La sostenibilità di per sé è un percorso che bisogna fare. Quindi cosa vuol dire? Gli impegni che noi ci prendiamo all'interno, all'esterno, in ogni caso, e soprattutto l'innovazione è un grandissimo impegno, perché noi praticamente diventiamo protagonisti attivi della politica di questo paese, nel senso che tante aziende che si muovono in un quadro di innovazione così forte, così spinta, bene o male se ne dovranno fare anche una ragione i politici che sono lì che discutono, non so per che cosa, mi addormento quando li vedo. Comunque, dovranno diventare anche loro interpreti di quelle che sono le nostre, i nostri bisogni, naturalmente, anche perché quanto più velocemente noi riusciamo a mettere, a portare dei processi, a innovare i nostri processi in azienda, come dicevo, e ritorno al discorso dei cobot, hai senza dubbio un discorso di aumento di produttività, ma al tempo stesso hai anche un miglioramento della qualità, Pensate alla vitatura. Allora, oggi ho mangiato tanto, stringo la vite, domani sul fiacco, sono in Ramadan, se avete detto, non stringo più la vite e ti ballo i pezzi. Invece tu dai un carico al robot e lui fa quel che deve fare e non ci sono assolutamente problemi. Quindi il fatto di muoversi in un contesto come questo procede anche poi per un discorso di interconnessione e riprendiamo il discorso della fabbrica senza umani ma con un controllo molto forte su tutti i dispositivi, per cui c'è una raccolta di dati, il famoso IoT, non so se l'avete nominato benissimo, per cui tu a distanza puoi comandare è tutta la tua fabbrica. Codini, sì. Sei bene. Io penso e sto lavorando perché fra 5 anni mi sono data. Io al mattino mi sveglio, accendo il telefonino, parte la fabbrica e gli dentro nessuno.
Non mi illuderti, tu sei sempre troppo fantasiosa.
Però arriveremo.
Sognatrice.
Arriveremo così. Non avrò più nessuno che mi porta il caffè, la cosa mi dispiace perché io con la fabbrica arrivo a 500 kg, sono un po' così. Quindi assolutamente questo è un percorso che naturalmente coinvolge anche il territorio, perché naturalmente il territorio deve essere gestito in modo da poter far fronte a tutti questi che sono i crescenti bisogni.
Esempio, scusa Adriana, una domanda, quanti siete in produzione dell'azienda?
In produzione siamo abbastanza pochi, siamo una ventina. Sì, è una cosa gestibilissima, sì. Sono più gli ingegneri, più gente che scrive, che sogna, che fa, che produce, e poi non bastano, insomma. Poi, dicevo, noi proprio imprenditori, che siamo stati fortissimi, i nostri genitori, le generazioni precedenti, che alla nostra, hanno messo in piedi queste aziende, si sono dati da fare. A loro modo, pensate al processo di innovazione che c'è stato in un'Italia distrutta dalla guerra? Negli anni 50, quando molte nostre aziende sono nate, allora mangiavano una volta al giorno, non avevano mezzi, c'era manco la televisione che li distresse, eppure hanno fatto di quelle cose che sono veramente incredibili e stupefacenti. Allora hanno individuato nuovi percorsi, si sono reinventati i ruoli, hanno naturalmente si sono buttati in sfide davvero incredibili, magari anche con meno mezzi di quelli che abbiamo noi oggi. Conosco moltissima gente che oggi sono avanti degli anni, ma che avevano una scolarità bassissima, avevano fatto cosa c'era le medie, aspetta, l'avviamento lavoro. Quindi pensate, con una capacità rispetto a quella che noi mettiamo e approfondiamo, veramente molto molto complessa, cioè andavano in giro a vendere in giro per il mondo senza sapere capire una parola di inglese. Gente, ma questa è stata l'innovazione molto forte. Io quando sento come va, cosa vuoi fare? non è accettabile. Oggi stiamo cambiando le regole del gioco. Allora, le cose nuove non è che siano più belle o più brutte di quello che c'era prima, sono nuove, ma non c'è più modo, o accetto sì, accetto no, non abbiamo scelta, non è che possiamo scegliere, come non hanno potuto scegliere i nostri padri quando negli anni 50 si sono messi in movimento per ricostruire l'Italia, cosa facevano? Stavano seduti sulla macerie a piangere, no? La macerie si portano via e si comincia a costruire, lo stesso siamo noi. Il pre-Covid è stata una stagione che si è conclusa, viviamo bene e cerchiamo di guardare avanti nella prossima stagione. Abbiamo fatto qua. Eccola qua la prossima stagione. Il futuro è intelligente, dicevamo. Allora, io partendo dalla domanda che mi ha fatto questo mio ingegnere che mi chiedeva com'è che non arrivano ordini e aumentiamo il fatturato, i miei bisogni nascono da un problema che dopo la guerra di Israele si è acuito. Allora, un tempo, io ho avuto modo di vedere nella mia vita i vari passaggi, ti arrivavano gli ordini, soprattutto a settembre, ottobre, per l'anno, l'ordine al programma, e tu ti organizzavi le tue cose, sapevi che se c'era uno che tardava ad andare a fare a casa sua, ma com'è, adesso non ho ancora visto l'ordine, ma sì, qui, là, lo imbriagavi di vino, insomma, facevi modo di andare via con l'ordine in mano. E avevi, andavi, poi c'erano ovviamente in itinere qualche pezzo in più, qualche pezzo in meno, qualche esigenza diversa, insomma, però questo era un po' il modo di agire e di interagire. Che cosa salta fuori? Che in questa situazione naturalmente di botto spariscono gli ordini. Noi siamo come una drogheria, avete presente? Uno lo prende il prosciutto, quell'altro va a Bologna, quell'altro vuole un pezzo di formaggio. Uno arriva e ti dice 100, allora quanto ci metti a darmi 100 pezzi? Ma no, una settimana. Ah, va bene. Se mi dici 2 settimane, sclera. Noi abbiamo avuto in questo un mesetto fa un turco che cercava degli indicatori di flusso che non trovava sul mercato. Allora gli abbiamo detto, beh, faccia la richiesta, noi facciamo l'offerta. No, dice, ha pagato 3 volte tanto ciò offerto, perché voleva, li voleva subito. Aveva degli impianti fermi, noi li avevamo pronti, li abbiamo dati. Quindi oggi il fattore tempo diventa time is money, ma time is money sul serio, perché è anche un fattore di ricchezza nella misura in cui tu ti sai organizzare in modo da avere immediatamente la disponibilità di prodotti da offrire ai tuoi clienti. Ecco perché dicevo leggere i bisogni, ecco perché dicevo che l'intelligenza artificiale può diventare veramente un motore notevole. In che modo? Allora vi racconto la mia esperienza è questa. Mi sono detta, in un mondo che cambia così velocemente, io ho bisogno di seguire i cambiamenti. Vi ho parlato di tecnologie mutate che stanno mutando, vi parlo di applicazioni che stanno cambiando. Noi prima facevamo le centraline con l'olio, adesso stiamo facendo le macchine impastatrici piuttosto che le bottiglie per riempire acqua, l'elettromedicale, cioè un mondo che si è aperto e che sempre di più prende piede in quello che è la nostra produzione. Allora, come ci muoviamo? Da una parte sto collaborando con la Bicocca di Milano. Primo discorso, un professore gli ho chiesto di venire in azienda e fare una lezione a tutti i dipendenti. Apro un altro inciso. Vi dicevo che la scuola sta qui, noi stiamo di qua, c'è anche una carenza forte di preparazione di base. Per cui io ho incominciato con i miei collaboratori con una cadenza circa ogni 60 giorni, ogni 3 mesi massimo, di portare in azienda persone che naturalmente parlino e dialoghino con loro. Abbiamo incominciato con un filosofo, l'importanza dell'essere, il rispetto, l'importanza del sembrare. Questo è stato, abbiamo cambiato molto la mano, soprattutto per i più giovani, perché per i più giovani il telefonino, i simboli di status non devono essere prevaricatori di quello che tu sei. E se non hai una, come dire, mi piace, butto del materiale umano, insomma, se non hai degli umani che siano in grado di valorizzare loro stessi, è ben difficile che riescano a capire anche il valore di quello che fanno e del valore della tua proposta. Io ho incontrato con lui, secondo il professor Osborne, poi avremo Nespoli, l'astronauta, perché è importante, adesso che tutti hanno problemi, hanno ansia, hanno ansia, hanno ansia, beh, insomma, vista da fuori del nostro pianeta, noi non siamo neanche un punto lì, non ci vedono neanche, per cui problemi vuoi avere, se anche il problema è così enorme, non lo si vede, non c'è di fatto. Ecco, poi avremo Cazzullo, perché voglio che studino storia italiana, ho la malora, tutti, me ne importa niente che non si arrua, non si arrua, devi studiare storia italiana, fine. Quindi anche perché senza una memoria, senza un discorso di storia, non c'è neanche la possibilità di capire, di essere integrati. L'integrazione passa attraverso la cultura e via via andremo avanti così con i grandi pittori, cantanti, chi volete voi. Comunque mano a mano che trovo persone, e voglio che ci sia una persona che scriva una paginetta su questa esperienza, una specie di riassunto, e tutti loro mi devono lasciare una frase a completamento, perché poi se riusciremo a avere massa sufficiente pubblicheremo anche queste cose in modo che sia un libro, un'esperienza comune che abbiamo vissuto. Quindi questo è il discorso di cultura. Allora, e quindi in questo senso l'intelligenza artificiale, siamo arrivati, che c'è una parte che è semplicissima, perché ordini, buone fatture lì, sono numeri che ci sono, e quindi quanto è fatturato, quando pensi di fatturare, il famoso budget. Ma quello che manca invece è prevedere il futuro, ve l'ho detto, io sono un po' strega, insomma, qui, ma non con la sfera di cristallo. Allora abbiamo ideato, stiamo mettendo insieme una base di dati, cioè tutte le volte che i nostri venditori escono devono fare un report dove sono andati, cosa gli hanno detto, soprattutto quali sono le nuove applicazioni, perché uno non può proprio una cosa, come sta andando l'azienda e tutte queste cose. Più tutti i dati che vengono dal nostro settore. In questo contenitore enorme ci prefiggiamo di fare in modo che al mattino, quando noi li diamo in azienda, ci sia una, come dire, un modo, un sistema che ti dice, non ti fa solo il riordino come si è sempre fatto perché l'anno scorso hai venduto 1 milione di pezzi, no, che ti dice adesso tu fai un acquisto mirato su questi che sono i prodotti. Questo è un passaggio abbastanza difficile, abbastanza delicato, abbastanza costoso. L'intelligenza artificiale non è gratuita, è costosa.
Quindi è un tema di predizione.
È un tema di predizione, predittiva infatti. E questo ha l'obiettivo anche di ridimensionare i magazzini, perché se si è sempre fatto così, facciamo 1 milione di pezzi, poi questo il mercato te ne prende 500.000, voi capite che abbiamo un magazzino di 500.000 su cui dobbiamo pagare. E quindi dovresti, e toglie all'azienda risorse per magari fare ricerca o comprare altro. Quindi questo è assolutamente un discorso che va rivisto. Quindi creare, vedere anche il valore, ed ecco perché valori che creano valori in tutti i sensi. È un valore perché crea, io ho la presunzione di avere dei collaboratori che si identifichino e vivano l'azienda in un modo diverso. E non è che lo posso dire a parole o anche... E tante volte, guardate, non sono neanche i soldi che fanno, perché uno dice lo pago. No, non è così, non è così. È anche un processo anche qui dove... si diventa più affine, riprendiamo l'umanesimo, la bottega, il pittore, non vi pagava neanche i suoi adepti, adesso sentirebbe il sindacato, ci sentirebbe la vita, però qualcosa dobbiamo dare questi qua. E comunque questo, tutta questa tensione verso un miglioramento continuo, verso, si traduce anche nell'essere più vicino ai bisogni della gente, veramente, essere partecipi e vivere anche questa società. Con, in un modo, in una nuova primavera, visto che siamo in primavera.
Bello, bene, grazie. Qualche domanda per la dottoressa Sardone? Io intanto la volevo ringraziare soprattutto per questo interessante punto di vista, che l'innovazione fondamentalmente parte dalle persone.
Certo.
Quindi portare a bordo le persone e portarle attraverso il cambiamento continuo è sicuramente un tema che non ci aspettavamo di trattare nell'Open Innovation, quindi grazie, qualcosa che sicuramente possiamo iniziare a fare nelle aziende già da domani, no? Basta poco, basta dei corsi di formazione, basta parlare con le persone, basta trovare le competenze delle persone. Lei ha raccontato all'inizio di questo operaio che è bravo con la digitalizzazione, con le tecnologie, allora tu ti puoi occupare di questo. Quindi una contaminazione di idee che viene proprio dalle persone, quindi grazie. Se nessuno ha qualche domanda, che possono venire anche più tardi, e io ringrazio la dottoressa Sartori e passo a presentarvi la seconda testimonianza.